11:55, rientriamo dopo gli annunci commerciali per preannunciare una interessante intervista che sto per realizzare. Saluto innanzitutto al telefono la giornalista Maria Teresa Merlino. Ciao Maria Teresa, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno ai radioascoltatori.
Grazie
per avermi invitata.
Grazie per essere con noi. Intanto saluto anche al telefono, che è in diretta da Roma, la professoressa Celeste Pansardi. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei, alla radio e ai nostri ascoltatori. Grazie per questo invito e saluto la Maria Teresa Merlino, che lavora da tempo con me e con
Bene.
La mia associazione.
Benissimo, grazie per essere con me entrambe e parliamo quest'oggi di un evento, insomma, degli scritti della storica Celeste Pansardi e l'impegno dell'associazione culturale Nemus Olim Palazzo Filazzola. E naturalmente
Filizzola, chiedo scusa io.
Quindi allora vediamo, perché abbiamo perso Maria Teresa nel frattempo, perché insomma qui c'è abbastanza maltempo. Non so a Roma che tempo sta facendo, professoressa.
A Roma oggi è una bella giornata, però c'è la neve, quindi è uno spettacolo insolito, bello.
Sì, ti abbiamo persa un attimo, Maria Teresa. Allora
l'abbiamo recuperata.
Eccoci qua. Un attimo, Maria Teresa, ci sei?
Sì.
Perfetto.
Adesso sì.
Bene.
Ci sono.
Allora, parliamo di questo evento che si è tenuto, un viaggio alla scoperta di una delle famiglie più importanti della Basilicata, e nella location dell'Hotel Kiris di Viggiano è stato presentato il libro della storica professoressa Celeste Pansardi dal titolo Atmosfere e luci di antichi borghi. Chiederei subito alla professoressa di che cosa parla questo libro e da dove è nata l'idea di scriverlo.
Sì, certo. Intanto volevo dire che il libro è il sequel di altre pubblicazioni che vertono non solo su Palazzo Filizzola, ma sulla Valle del Noce,
sì,
dove appunto è ambientato. E tratta come argomento principale dei borghi della valle. A me questo tema ha sempre affascinato. Io porto avanti questo percorso ormai da diversi anni, perché è il borgo antico nei suoi vari aspetti, ma soprattutto in una quotidianità remota, che cerco di rappresentare attraverso una narrazione fatta anche di foto, di immagini, per dare al pubblico un accesso più immediato. E la rivisitazione speculare di vicende, usi e costumi del primo 800 si allarga in realtà allo studio antropologico di un modello sociale in evoluzione,
certo,
ovvero sia di una società in conflitto con se stessa, perché è trainata verso modelli evolutivi, quindi di emancipazione, anche affidata un po' al ruolo della borghesia illuminata, però e l'altro conflitto è invece legato alla persistenza, no? Alla persistenza di di regole che poi diventano leggi. E dal racconto di tante storie comuni emerge, oltre a questo ruolo trainante di cui parlavo prima, appunto della borghesia risorgimentale post-unitaria, emerge una quotidianità fatta anche di sorprese, sorprendenti, mi scusi il bisticcio di parole, perché io ho trovato in questo palazzo, in un armadio, una rivista Vogue, che insomma è quanto di più glamour ci possa essere, ma siamo alla fine dell'Ottocento, quindi mi sono chiesta cosa ci facesse una rivista del genere in un borgo sperduto, in un villaggio all'epoca, e da lì è cominciata, insomma, la ricerca, gli studi, ai fini di dare visibilità non solo a Palazzo Filizzola, alla sua storia incredibile, ma anche alla Valle del Noce, che già nel 600 era una arteria interessante di accesso verso i paesi più interni, ma era anche un luogo di scambi e di passaggi.
Ecco, Maria Teresa, non so se hai una domanda per la professoressa.
Sì,
tu la riesci a sentire bene? Sì, perfetto.
Sì, la sento abbastanza.
Io bene. La sento meno bene, però insomma cercherò di stare molto ferma.
La sistemiamo. Allora, prego Maria Teresa.
Sì, volevo chiederla alla professoressa Panzardi sulla sua associazione culturale, l'associazione Nemus Olim Palazzo Filizzola, sì, che lei presiede, che è attiva dal 2007, che è una delle associazioni culturali più attive proprio sullo studio storico delle fonti documentarie, da cui si prende ispirazione per valorizzare quelle che sono le risorse culturali non solo della Valle del Noce, dove appunto l'associazione nasce, ma della Basilicata intera. Quindi se ci parla dell'attività di questa associazione.
Benissimo, Maria Teresa, ti ringrazio perché è un argomento che mi sta molto a cuore. L'associazione nasce, come tu hai detto, nel 2007, dopo che il palazzo ottiene il vincolo di dimora storica, e con questa nobilità ho deciso di portare avanti, in un percorso appunto non sempre facile, l'esito degli studi dei documenti antichi ritrovati in questo palazzo, che l'associazione ha il compito, l'obbligo proprio di diffondere, di far conoscere quello che è poi in realtà stato, perché in questi 10 anni abbiamo fatto numerosi convegni, mostre e anche pubblicazioni editoriali per poter dare alla gente anche fuori della Basilicata il senso del recupero della memoria storica. Quindi l'associazione si occupa di dare visibilità non solo alla storia locale, ma anche alla storia regionale, tant'è che abbiamo fatto in questi ultimi anni, numerosi eventi anche fuori della Basilicata, a Roma per esempio, a Bologna, dove ho presentato il libro, e abbiamo intenzione di muoverci su questo asse ancora, anche perché molti iscritti all'associazione non sono lucani. C'è una geografia composita e unitaria, ci sono persone di Bologna, di Firenze, di Milano, di Roma ovviamente, e quindi per ovviare alle problematiche di ordine tecnico, ecco, ci serviamo dei nuovi strumenti informativi, per cui le riunioni le facciamo in video o in audioconferenza.
Bene,
sì, professoressa.
Prego Maria Teresa.
Fare un'altra domanda alla professoressa. Sì. La professoressa Panzardi è laureata in filologia classica,
sì,
e parla sempre di metodologia comparata.
Sì.
Questo sì, sia per l'approfondimento delle fonti storiche e documentarie legate a poi alla stesura dei suoi testi, delle sue opere, ma anche come fonte di ispirazione per l'attività della sua associazione. Ecco, vuole spiegare ai radioascoltatori, professoressa, che cosa si intende per metodologia comparata?
Sì, cercherò di essere breve e sintetica e soprattutto chiara. Lo studio comparato riguarda le discipline, non solo quelle canoniche, diciamo la filologia in quanto tale, quindi lo studio della lingua antica, la paleografia, ma tiene conto soprattutto di mettere in comparazione, quindi per verificare l'identità e la veridicità, gli antichi documenti, le fonti storiche, la cultura materiale, nella fattispecie dell'oggettistica, perché voglio dire anche un arredo narra, riferendosi ad un periodo particolare, narra una storia, e la moda, persino diciamo i trattati di tradizione culinaria. Quindi, per avere una maggiore possibilità di comprensione, la metodologia comparata oggi si intende non solo sulle fonti canoniche, che sono quelle storiche e quelle documentarie, ma anche su quelle che sono, che costituiscono la cultura materiale. E a questo proposito volevo fare una brevissima digressione sulle fonti che ho sempre usato, tra virgolette, amando molto questi autori che hanno scritto per la Basilicata. Per tutti cito Tommaso Pedio, tutti gli studi sistemici di carattere storico-politico di Rossi Doria, gli studi di Giampaolo D'Andrea, che sono degli approfondimenti di notevole interesse, e poi gli studi propriamente dell'araldica, perché per poter adire ad un discorso gentilizio nobiliare di fonti bisogna poi entrare nel difficile e complicato mondo dell'araldica, che è un'altra materia, e cito per essa Bernardo Candida Gonzaga, che ha fatto degli studi mirati e specifici sulle famiglie nobili della realtà meridionale e della borghesia, che è stata attenta alle istanze del popolo, trainandolo verso, diciamo, dei progressi.
Ecco, Maria Teresa, so che scusate, all'interno diciamo di questa opera c'è anche una tua appendice. Di che cosa si tratta? Ce ne vuoi parlare?
Sì, l'opera contiene una serie di approfondimenti, tra cui anche il mio, che approfondisce sostanzialmente la presenza dei monaci basiliani in Basilicata. Quindi la nascita del tema di Lucania, perché tutta la dominazione bizantina, il territorio bizantino era suddiviso in temi, quindi la suddivisione del tema di Lucania a seconda dei diversi territori occupati dai bizantini in Latiniano, Mercurion e Lago Negrese, e poi una serie di sostanzialmente particolari legati alla vita dei santi che abitarono nei nostri territori, che hanno lasciato testimonianza anche nelle pratiche comuni che noi abbiamo sempre di cui noi abbiamo sempre sentito parlare, come per esempio l'innesto l'innesto dei frutti, per esempio delle piante fruttifere, ma anche per esempio l'utilizzo del debbio, l'utilizzo della cenere sostanzialmente ricavata da erbe e serpaglie per poter concimare gli alberi da frutto, ma anche la costruzione delle case stesse. E come si scoprono tutti questi dettagli? Si scoprono attraverso la formula dell'intervista. Ecco, io ho voluto scegliere questa formula proprio per cercare di arrivare alla maggior parte del pubblico possibile, quindi di avvicinare la storia diciamo ad un pubblico medio, insomma, e quindi lasciarla appunto alla portata di tutti, e quindi mi invento sostanzialmente di intervistare uno storico frutto della mia immaginazione, che mi spiega come i bizantini arrivano nei secoli dal VI secolo d.C. fino all'XI secolo d.C. attraverso vari momenti storici che dall'opera appunto si evincono, e mi immagino di chiedere a questo storico tutti i vari particolari della vita dei santi che arrivarono nei nostri paesi, fecero vita dai remiti all'interno di piccole celle che ancora restano, di piccole grotte, ma poi unendosi e creando quindi le lauree, poi i cenobi, i monasteri, che da cui sono nati proprio i nostri bellissimi borghi, come per esempio San Chirico Raparo, dove ritroviamo l'abbazia dei monaci di Sant'Angelo, ed altri come Episcopia, ma anche Calvera. Scopriamo effettivamente come dai monasteri bizantini e dalla presenza dei monaci nascono le nostre comunità, quindi una serie di particolari, di curiosità che arrivano, ci accompagnano fino ai giorni nostri attraverso il racconto di questo storico al quale io faccio delle domande sulla storia dei monaci bizantini.
Bene, complimenti e congratulazioni. Ma prego.
Scusa un attimo solo, volevo intervenire, prego, su questo intervento esaustivo di Maria Teresa.
Sì.
È un esempio modernissimo di metodologia comparata. L'intento progettuale è quello di dare una visibilità completa, una sorta di sinossi della Basilicata, e quindi lo studio particolare che ha fatto la dottoressa Merlino apparentemente non è pertinente, in realtà è pertinente se si legge tutto il libro con l'intento di dare una idea completa non solo di quello che è stata Lucania, terra antica di cultura, ma anche di un approfondimento delle fonti, come vede. Chiedo scusa, certo. E volevo solo...
No, no, prego, hai fatto bene a puntualizzare. Vorrei chiedere sia a Maria Teresa ma anche alla professoressa il libro, se l'ascoltatore che ci sta ascoltando o sta seguendo volesse acquistarlo, come è possibile farlo, attraverso quali veicoli?
Attraverso veicolo o internet, su internet, oppure direttamente alla casa editrice a Villa d'Agri.
Bene.
Il libro è stato editato da Del Buono ed è corredato da splendide immagini scelte con molta cura, perché secondo me il tema dei borghi va raccontato anche attraverso immagini e
certo,
foto, quindi la foto non è fine a se stessa ma fa parte di una narrata.
Bene.
E poi colgo l'occasione per,
prego,
dire che prossimamente lo presenteremo a Lauria. Siamo in attesa di ricevere una data precisa, comunque sicuramente sarà tra la fine di marzo e gli inizi di aprile. E quindi io mi aspetto tanta gente. Insomma,
e allora,
perché poi Lauria è il mio paese che amo.
Quindi, allora gioca in casa. Noi saremo felici anche di evidenziare questo nuovo appuntamento di Lauria appena sarete appunto pronti. Intanto
tramite Maria Teresa.
Benissimo, certo. Non so se Maria Teresa vuole aggiungere qualcos'altro.
No, io volevo solo ringraziare la professoressa Vilma Fittipaldi per avermi guidata nel lavoro di ricerca.
Bene.
Lei è una studiosa lucana come la
Lauria,
che si occupa appunto soprattutto della parte medievale, della storia medievale del Mezzogiorno d'Italia e della Basilicata ovviamente.
Bene, e allora ringraziamenti. Prego.
Volevo ringraziare a questo punto gli altri autori dei contributi che sono sempre in appendice: Anna Maria Alessandrini, Antonella Palladini e Francesco Zaccara, che è di Lauria.
Benissimo.
Lui.
Bene. E allora io vi ringrazio entrambe per questo intervento, è stato molto bello. E naturalmente.
Io lei. tanto davvero.
Grazie, grazie a lei professoressa, grazie a Maria Teresa Merlino. Il documento, la registrazione dell'intervista sarà disponibile sul nostro sito oggi pomeriggio, appunto sulla nostra sezione podcast, dove è possibile anche scaricarla. Grazie ad entrambe e
grazie,
buon proseguimento, buongiorno. Alla prossima, a risentirvi.
Grazie,
grazie, grazie, grazie. Grazie. Radio Live.